il radiogiornale.
A Sydney la polizia ha dato l'assalto all'Incafé per liberare gli ostaggi. L'operazione si è conclusa con due morti, uno è il sequestratore iraniano, ci sarebbero anche tre feriti gravi. Buonasera da Rossana Panzera e Fabrizio Ceppi. A Sydney, dopo oltre 16 ore di assedio, si conclude l'odissea per gli ostaggi del Incafé. Le forze speciali australiane hanno fatto irruzione nel locale liberando le persone sequestrate. Nelle operazioni due persone hanno perso la vita, tra cui l'attentatore, altre sono rimaste ferite. Ma a raccontarci gli eventi, Anna Valenti, che ha seguito la vicenda per noi.
Buonasera, va detto che tutto è successo in pochissimo tempo, in effetti fino alle 3 di questo pomeriggio sembrava che la situazione fosse in completo stallo, complice anche il fatto che a Sydney fosse oramai notte piena. Invece alle 15.30 ore svizzere, le 2 del mattino circa a Sydney, la polizia ha deciso di fare irruzione nel Lindt Chocolate Café, dove una decina di persone appunto era tenuto ostaggio da più di 16 ore. A convincere le forze speciali della necessità di questo intervento pare sia stato proprio lo stop subito dalla mediazione, una situazione che ha fatto temere fortemente per la vita degli ostaggi. Non è ancora chiaro come si siano svolte le operazioni, il comando è entrato nel bar e alcuni testimoni hanno affermato di aver sentito esplodere una serie di colpi d'arma da fuoco e visto poi numerosi ostaggi scappare dal locale. La polizia, va detto, non ha ancora dato conferme ufficiali, ma le operazioni pare siano morte appunto due persone, altre quattro sono rimaste ferite, alcune anche seriamente. Tra i due morti, come dicevi tu, l'attentatore, identificato come Man Aaron Moniz, cittadino iraniano che in Australia aveva ottenuto lo status di rifugiato.
Ecco, da questa mattina si è saputo dell'assedio, da quando si è saputo di questo assedio a Sydney, sono tante le speculazioni che si sono fatte su questa persona, compreso anche il fatto che potesse essere un miliziano dell'ISIS. Cosa ci puoi dire su di lui?
Man Aaron Moniz è un uomo sulla cinquantina, un personaggio noto alle forze dell'ordine australiane. Anche qui dobbiamo affidarci a quanto riferito dai media locali, visto che per esempio il governo australiano non si è ancora espresso. Pare infatti che sulla testa di Moniz pendessero diverse accuse per aggressione sessuale. Inoltre era noto alla giustizia per aver scritto lettere di minaccia alle famiglie di soldati australiani caduti in Afghanistan. E nel corso di queste 16 ore si era spesso paventata questa ipotesi, ovvero un attacco di matrice terroristica e soprattutto una sua affiliazione alle milizie dell'ISIS, anche perché così aveva tentato di far credere lo stesso Moniz. Ma a questo punto questa teoria cade, anche perché bisogna sapere che gli iraniani sono sciiti, considerati nemici giurati dall'ISIS, che invece è sunnita. A questo punto però rimane l'interrogativo sulle reali motivazioni dell'azione di Moniz, però sembra che il terrorismo non sia appunto la matrice.
Grazie Anna Valenti, noi adesso siamo in linea con il professor Marco Lombardi, buonasera.
Buonasera, eccomi a voi.
Ecco, lei è professore di sociologia della comunicazione e gestione delle crisi all'Università Cattolica di Milano.
Sì.
Allora, questa presa di ostaggi si è dunque conclusa con, si dice, due morti, almeno tre feriti gravi.
Sì.
Secondo lei questo era un esito prevedibile o si sarebbe potuto fare altrimenti?
Wow, non mi sento di dire se era prevedibile o meno, non ero là ed è molto difficile valutare da distanza se era opportuno o meno fare un blitz e qual era evidentemente il livello di negoziazione che si era instaurato. Mi aspetto che gli australiani in genere sono abbastanza pacati, non abbiano fatto dei colpi di testa e se hanno visto che era possibile e necessario sono intervenuti in maniera oculata. È più interessante quello che è successo in sé e mi lascio dire è
sì.
Preoccupante, indipendentemente dal fatto che sia marchiato IS formalmente oppure no, perché sostanzialmente lo è. Insomma, intendo dire, Sheikh Aaron, si faceva chiamare così Sheikh Aaron su Facebook e sugli altri social, è un mezzo matto, questo è un dato di fatto. Non è un terrorista ideologicamente parlando con IS, però uno di quei tanti possibili matti che vedono in ISIS la possibilità di scatenare tutta la rabbia o pazzia che hanno dentro facendo un attentato terroristico, non sono dei terroristi, ma fanno un attentato terroristico in termini di esiti e risultati. Questo è il grande problema.
Sì, questo scusi, anche se, come abbiamo detto prima, lui è appunto iraniano, quindi sciita, quindi diciamo così, in teoria dovrebbe essere proprio un avversario dei sunniti dell'ISIS.
Certo, ma non, infatti non sto dicendo che appartiene a ISIS, sto dicendo che per tantissimi giovani, non giovani, pazzi o meno, IS diventa la bandiera nera, diventa semplicemente un brand da sventolare per testimoniare tutta la propria arrabbiatura verso il resto del mondo o la pazzia. Non c'è nessuna giustificazione ideologica nella loro appartenenza a IS, assolutamente zero, anzi, come in questo caso, c'è un'ideologia contraria, ma c'è l'opportunità offerta di sventolare quella bandiera per sparare addosso qualcuno. Questo è il rischio che si corre ed è anche uno dei meccanismi di attrazione che ha IS.
Sì, secondo lei questa era una persona disperata, quindi che ha tentato, diciamo, questa strada approfittando un po' anche di diciamo così, di questi momenti in cui si parla molto di terrorismo, si ha molto riferimento a questi fatti avvenuti, che avvengono anche altrove, no? Che sono legati, certo, al terrorismo, e certo, all'inizio si poteva capire qualcosa, oppure era difficile anche per la polizia determinare esattamente chi fosse questa persona?
Allora, due punti. Più che una persona disperata, io la reputo una persona matta. Le aggressioni di cui è imputato nel 2014 hanno a che fare con donne irretite nella sua pratica di santone di magia nera per la quale si vendeva. Quindi mi sembra più squilibrato che un arrabbiato.
Che disperato, sì.
Che disperato. Poi per il resto si poteva presagire, io credo che la polizia avesse già capito chi fosse, innanzitutto basta una fotografia, si faceva, è vero, scudo con gli ostaggi, ma chi fosse era già abbastanza chiaro da tempo, quindi il suo profilo era, una volta fotografato, identificato, quindi il suo profilo culturale, diciamo così, e psicologico era abbastanza evidente. Dall'altra, stava usando un modus operandi magari non direttamente connesso a quelle che sono le pratiche dei suicide bomber, non dialogano, si fanno saltare per aria subito, giusto per intendersi. E cominciamo anche a ricordare che lui non è entrato con una bandiera di IS da sventolare, è stata la prima richiesta che ha fatto per liberare degli ostaggi, insieme alla voglia di la richiesta di parlare con il primo ministro, quindi è arrivato in maniera del tutto sprovveduta, se non con la pazza arrabbiatura delle bombe disperse che diceva di avere per far saltare per aria il cioccolataio di Sydney. Quindi secondo me c'era già una visione abbastanza chiara da parte della polizia, il che fa anche pensare che il blitz sia stato fatto rispetto a una forte imprevedibilità che un carattere di, sì, questo genere può dimostrare in termini poi di esiti o di proseguo dell'azione.
Certo. Quindi per evitare, diciamo così, che avvenisse il peggio, ecco.
Cose peggiori, anche, sì, se tutto sommato un blitz che porta a,
sì, due morti, comunque.
Comunque due morti, va bene, che uno è il terrorista, diamolo per scontato, quello che è il personaggio, il cattivo, diamolo per scontato, l'altro un ostaggio, e tre però sono in condizioni, sì, critiche, sì, da quanto ne sappiamo, quindi, sì, insomma.
Professore, la ringrazio per queste sue considerazioni, buona serata.
Grazie a voi, buona serata.